Solo una cosa volevo dire riguardo all'insegnamento per i giovani. Noi abbiamo attivato quattro scuole in Bergamasca. Qua Zonio, che è la scuola di nascita più recente, quella di nascita più vecchia, diciamo, è a Roncobello, risale all'anno 2000, quando abbiamo iniziato un po' questa grande scommessa. L'abbiamo poi aperta a Nembro già 6 anni fa, 2005, 2004, 2005, 2006, e poi a Aleffe negli anni più recenti. Quindi abbiamo, diciamo, due scuole in Val Brembana e due in Val Seriana. La parola scuola è un termine, diciamo, che ho pensato e che ovviamente faceva un po' meditare sul fatto di dire una scuola accademica o non accademica, assolutamente non accademica a fine pratico, con un insegnamento fondamentalmente pratico, pensato per uno strumento che ha poi una funzione sociale. Dato che abbiamo qui l'assessore Belotti, io ricordo questo aneddoto con il vescovo Belotti, perché quando noi abbiamo deciso di iniziare.
Me zio, ecco, per parlare.
È zio, ma non sono parenti, ecco, appunto, specifica l'assessore. E quando noi abbiamo iniziato, abbiamo avuto questa idea di dire proviamo a fare la scuola di campane. Ed eravamo nel momento in cui l'Agenzia regionale per l'ambiente aveva fatto su commissione un rilevamento degli agenti acustici inquinanti. E tra gli agenti acustici inquinanti erano state classificate anche le campane. Questo è un po' indice. E mi prendo la responsabilità di quello che dico, del degrado culturale, cioè la campana classificata come tra i tanti elementi di disturbo. Perché dico questo? Perché se uno va in Inghilterra e prova a dire che la campana è elemento di disturbo, ti prendono e ti rimandano a casa tranquillamente. Perché in città come Londra, che non è proprio una piccola città, è assolutamente normale che lunedì si suoni in un campanile, martedì nell'altro, eccetera, eccetera. E sono suoni, conseguenze, che durano perlomeno 45 minuti, un'ora ininterrotta. E non ci sono denunce, non ci sono proteste, perché c'è la coscienza nello Stato britannico che le campane sono parte della cultura. Parte della cultura. Né più né meno come parte della cultura italiana andare a giocare a pallone, andare allo stadio, eccetera, eccetera, vedere in Sanremo o tante altre cose. Piacciono o non piacciono. Al che noi eravamo andati a Comenduno e niente, io mi sono azzardato con un'incoscienza assoluta a entrare in sacrestia alla fine della cerimonia, non mi ricordo che festa fosse, e a chiedere appunto al vescovo ausiliare Belotti: a noi piacerebbe fare una scuola di campane. Al che nel momento in cui la Curia di Bergamo doveva applicare, perché la cosa è andata così, l'ARPA ha individuato una serie di agenti inquinanti per l'ambiente. La Regione Lombardia ha assunto questo e ha diramato disposizioni a tutte le curie della Lombardia di emettere un decreto limitante il suono delle campane. Quindi era proprio un incidente frontale, no? Perché da una parte il vescovo Amadei doveva applicarla e dall'altra noi volevamo fare la scuola di campane. E il vescovo mi ha guardato un po' così e poi ha detto: vabbè, ci risentiremo. La cosa bella è stata che una settimana dopo. Io torno a casa, niente, vedo sulla segreteria telefonica un messaggio, clicco, sono il vescovo Belotti e volevo parlare con voi di questa scuola di campane. E quindi la cosa bella è stata che uno, difficile, non ho mai visto, almeno io non ho mai ricevuto telefonate a casa di vescovi, due di messaggi lasciati in segreteria, tre della chiamata che poi ho fatto allo zio, puramente per caso di Daniele Belotti, il quale mi ha detto: ho sentito di questa scuola di campane, fate pure. Quindi questa cosa è stata di grande stimolo perché pensando che la richiesta arrivava nel momento meno opportuno, è stato bello perché ha fatto pensare che cosa? Che comunque si credeva in un futuro. Prova è stato che da quel momento noi abbiamo iniziato parallelamente alle scuole a riconvertire a campanili suonabili molti campanili che erano completamente elettrificati. Abbiamo qui con noi il vicepresidente dell'associazione che fa un cenno, che dice, si astiene dal parlare, però parlo io per lui. C'è stato in ballo una denuncia, una causa. Due denunce a Nembro. Sono state vinte tutte e due, mi dice il nostro Nicola Persico. Da quando si sa che all'interno di un campanile, o meglio, che le campane non sono mosse da motore, ma sono mosse da persone o da ragazzi, di lamentele non ce ne sono più state. Questo lo dico perché da quando noi abbiamo iniziato a costituire scuole e gruppi, e tanti suonatori che erano praticamente pensionati o quasi. Qui abbiamo con noi Abele Gelmi di Leffe, che vive a Bianzano, che aveva più o meno interrotto e che adesso ha ripreso con furore e ci farà ascoltare il suo concerto di campane tubolari. Insomma, questo problema non l'abbiamo più avuto. Segno che quindi c'è stato un recupero culturale, no? Dove c'è la persona, dove il patrimonio immateriale si conserva, la persona che comunque non tollera la campana o che non ama la campana comincia ad apprezzare il fatto che c'è dietro uno sforzo. E questo per me è un segno importante, perché vuol dire cominciare a riavvicinare le persone a una nostra, a una cultura, a un elemento culturale. Quindi noi abbiamo iniziato questa collaborazione con Comune di Roncobello dal 2000, con Leffe già da qualche anno fa, col Comune di Zogno. Adesso ecco, mi piacerebbe appunto che il nostro Massimo parlasse un attimo di questo, cioè del tipo di interazione che viene a crearsi tra un'amministrazione comunale e una scuola di campana, una realtà come quella che abbiamo attivato.
Sì, grazie mille. Sono sincero, è stata una scommessa che ora direi vinta. La prima iniziativa dell'assessorato di proporre un corso per campanari, molti mi hanno guardato con occhi un po' storti e dire: questo qua è pazzo. Appena eletto inizia un po' con delle follie, follia che non è affatto follia, ma vediamo qui i risultati. Ero consapevole che a Zogno c'era chi conservava, come il nostro Dario, conservava ancora viva questa tradizione delle campane. C'era Giulio Donadoni, c'erano anche altri ragazzi, il Romano Chiesa e tante altre persone. Andava, come hai detto tu prima Luca, rincentivata, occorreva un qualcuno che facesse da coordinatore tra parrocchie, associazioni e che ridesse slancio a questa tradizione campanaria locale. E il ruolo del comune, in particolare del comune di Zogno, è stato quello di fare interazione tra le varie parrocchie che abbiamo sul territorio, tra i giovani che si sono subito fatti protagonisti di questa iniziativa, tra il comune che ha acquistato delle campanine, tutta una serie di materiale per fare scuola, e soprattutto ha fatto interazione con la Federazione Campanari Bergamaschi, che, come dicevo prima, ci ha un po' guidato in questo percorso con notevole competenza. E da questo è scaturito poi quello che vediamo oggi, una sede per la Scuola Campanaria di Zogno, un centro di ricerca sulla tradizione campanaria, che a Zogno, in tutta la Val Brembana, come anche nella Val Seriana e in altre zone la Bergamasca, è ancora viva. C'è ancora parecchio da fare, però abbiamo tutto il tempo. L'entusiasmo c'è, sia da parte, è rinato anche l'entusiasmo da parte dei parroci. Inizialmente c'era una sorta di diffidenza o un pizzico di astio, pian piano si è limato, diciamolo pure che c'era, perché non alcune volte siamo andati un po' i ferri corti, ma poi abbiamo trovato l'accordo e oggi invece ci dicono, in occasione delle notti bianche, dai, suonate le campane. Sono gli stessi parroci che ora ci chiamano: dai, venite, dai, fate. E questo ci rincuora per quello che per il percorso che è stato fatto, che è stato avviato dal comune, appunto con la collaborazione di parrocchie, ragazzi e la Federazione Campanari Bergamaschi. Grazie.
L'assessore Daniele Belotti mi ha detto che deve andare a suonare un concerto di campane, adesso è impegnato. Quindi
un concerto stavolta di beni immateriali, perché è una mostra di quadri, quindi altro genere.
Lo ringraziamo e lo salutiamo. Grazie Daniele, grazie. E adesso cediamo, ecco, prima che vada Daniele e Belotti, consegniamo rapidamente una targa che abbiamo preparato per lui, in cui appunto per la disponibilità e sostegno in occasione della manifestazione campanaria. Grazie assessore Belotti, grazie. Sei in giro in moto, allora te la spediamo. Grazie. Grazie mille. E adesso spazio ancora alla musica, il nostro Abele Gelmi di Leffe, che ha costruito un bellissimo strumento che poi metteremo in internet, ci suona proprio un brano di Leffe. Facciamo un applauso per il nostro Abele, grazie. Grazie al nostro Abele Gelmi, che ha suonato un pezzo proprio originario di Leffe per 10 campane, che era stato composto da Arturo Zenoni, detto Vapore. E abbiamo ricordato i 40 anni della sua scomparsa proprio nell'aprile di quest'anno, con una giornata a Leffe e con un documentario. Dopo aver fatto ascoltare il suono delle campane tubolari, adesso sono i nostri ragazzi della Valseriana che vengono qui al tavolo centrale e facciamo insieme una mazurka, un pezzo per 10 campane, così facciamo ascoltare diverse timbriche, campane tubolari, campanine in metallo e campanine in vetro. Allora sono il nostro Giuseppino, il nostro Gregorio, Tommaso, il nostro Taddeo e un maestro e grande suonatore, il nostro Demetrio Paris di Nembro, che qui si accomodano. Facciamo un bel applauso per loro. Grazie. Facciamo ascoltare ancora un pezzo con le campane tubolari e poi abbiamo un altro ospite che è Massimo Zilliani, restauratore, autore proprio di un restauro di campane qua in Alta Valle Brembana, Lenna, e poi ci daremo lui la parola. Ancora il nostro Belegelmi suona un brano e poi torniamo alla nostra chiacchierata. Un valzer di Casnigo, un applauso per il nostro Bele, grazie. Grazie Abele, riprendiamo adesso la nostra diretta, siamo ormai verso la fine e abbiamo qui con noi anche il nostro amico Massimo Zilliani che è restauratore del legno e autore di un lavoro molto bello in Val Brembana, siamo appunto qui, ricordo, a Zogno, nel cuore della valle, un lavoro molto bello che è stato realizzato nel 2006, sempre riguardo alla pregio del suono delle campane e del sistema di suono e della struttura che regge le campane, un lavoro di restauro dell'incastellatura del Santuario della Cultura di Lenna. Oggi i castelli di campane sono per la maggior parte in ferro, pochi ancora in ghisa, pochissimi in legno. E la grande sfida di conservare il legno è stata quella di cercare di riscoprire il suono antico, cioè come i nostri anziani sentivano, proprio per il potere particolare del legno di assorbire tutti gli armonici secondari e di mettere in rilievo il suono puro della campana. E io passo la parola al nostro amico Massimo, che ci sintetizza quello che è stata la sua esperienza e ci spiega un po' quella che è la differenza tra l'ascolto delle campane di un tempo e l'ascolto di oggi. Grazie Massimo.
Grazie a te. E sì, premetto che oltre ad essere restauratore sono anch'io campanaro, quindi ho unito la passione per il mio lavoro alla passione che ho sin da ragazzino per il suono delle campane. Ed effettivamente è stata un'esperienza unica per me, sia dal punto di vista appunto di campanaro, ma soprattutto per quanto riguarda la mia professione. Appunto sono restauratore di opere e lignee, e quando appunto Luca mi accennò di questa possibilità di affrontare il recupero dell'incastellatura lignea del Santuario della Cultura Arenna, lì per lì mi sembrava un'impresa impossibile, diciamo. E alla fine invece poi l'impresa è riuscita e ripeto, è stata un'esperienza unica. Niente, lì appunto alla fine ho affrontato il lavoro come affronto solitamente i lavori, che ne so, per cori lignei piuttosto che altari lignei o soase. Alla fine mi sono trovato comunque un manufatto ligneo, un manufatto che ci è stato tramandato dai nostri avi, e si è applicato quello che si fa solitamente per il recupero di un'opera d'arte, anche se a molti non può sembrare un'opera d'arte, un'incastellatura lignea, perché si tratta di travi piuttosto che di ruote lignee, piuttosto che di ceppi, però effettivamente anche questo rientra nel patrimonio culturale vincolato e tutelato dalla sovrintendenza per i beni storici, artistici e demo-antropologici, appunto. E niente, vabbè, non entro nel dettaglio del lavoro che è stato eseguito, comunque a me pare, e a detta anche dei campanari che poi hanno potuto suonare nuovamente il concerto della cultura, non spetterebbe mai dirlo, però è stato un ottimo lavoro, cioè un'ottima esperienza e comunque un lavoro ben riuscito.
Grazie Massimo. Soprattutto per un, come si può dire, gli appoggio una domanda, ecco, una domanda di come si può dire, di sostegno, di guida. La cosa interessante è stato smontare il castello, perché nel momento in cui si va a smontare si capisce la tecnica che è stata utilizzata per assemblarlo. Come dire, quando si va a restaurare un'opera si scoprono delle tecniche che a volte non si conoscevano, o dei trucchi che è assoluta la semplificazione, l'appiattimento, ecco, direi soprattutto l'appiattimento ci ha fatto dimenticare. Quindi abbiamo potuto vedere intanto la lavorazione del legno, la forgiatura dei ferri, la ferramenta, e poi scoprire come, poi Massimo lo dirà molto meglio di me, come molte di queste parti, specie i ceppi, fossero dei pezzi unici, giusto? Cioè dei tronchi e intere. Questo passo la parola a Massimo, che spiega molto meglio di me, che fa capire come la dimensione degli alberi che noi oggi vediamo sia molto differente da quella che vedevano i nostri anziani.
Sì, infatti, a parte il discorso comunque della praticità delle cose in generale che una volta avevano proprio nel lavorare qualsiasi materiale, cioè dalla pietra al legno al metallo. Anche perché appunto si tratta sì di un concerto non enorme, sia per dimensioni che per pesi, però in ogni caso senza molti problemi si vede proprio come è stato realizzato. Cioè era gente che era abituata a lavorare con le mani e non si ponevano neanche molti problemi, insomma, su come realizzare le cose, almeno sembrerebbe, proprio per la semplicità ma la funzionalità estrema di questa macchina, perché alla fine si tratta di una macchina che funziona ancora. Sì, il discorso dei ceppi ci ha un po' lasciati, ha lasciato anche me che appunto lavoro in legno, perché, ripeto, non si tratta di un concerto enorme, quindi le misure sì, sono relative, però in ogni caso il ceppo di tutte le campane è stato realizzato in un pezzo unico di noce, oltretutto. Anche lì sarebbe interessante trovare delle fonti o dire il perché dell'utilizzo del noce, ad esempio, piuttosto che del rover, come invece è stato utilizzato per tutte le parti di sostegno, diciamo. Però appunto, ecco, il ceppo, ad esempio, della campana più grossa, del campanone, insomma, comincia ad avere delle dimensioni non indifferenti proprio per il recupero della materia prima, del legname. E niente, ed è stata una scuola, di nuovo per me è stata proprio una scuola dove capisci che sapevano mettere mano a qualsiasi materiale, anche per quanto riguarda la ferramenta, cioè va bene che probabilmente hanno operato più artigiani, però in ogni caso, cioè, anche lì con estrema semplicità, il fatto di realizzare chiavi di sostegno piuttosto che tiranti metallici, una semplicità incredibile.
Direi l'altra cosa bella di questo lavoro, quando progressivamente ci siamo visti andando nel laboratorio di Massimo, è stato che Massimo, alla fine, per sistemare dei pezzi, è tornato a fare quello che facevano i vecchi, cioè ha rifatto il crogiolo e si è messo a ribattere i ferri esattamente come si faceva nell'Ottocento. Questa cosa è molto bella, perché quando tu vai a smontare una macchina capisci l'intelligenza che c'era dietro, capisci la conoscenza che c'era dietro. Perché dico questo? Perché sembra una banalità, ma non lo è, perché questa parte di cultura è una parte che è andata completamente persa. Perché negli archivi parrocchiali non troviamo le tecniche costruttive che venivano utilizzate. Anche le fonderie che hanno mantenuto un repertorio e un archivio notevole, come Barigozzi, ad esempio, o abbiamo potuto anche accedere all'archivio di Romano di Lombardia, dove ci sono molti dettagli sulla costruzione e fusione delle campane, non troviamo queste cose. Oggi, se noi pensiamo alle incastellature che abbiamo in giro, pochissime sono in legno. Qua nel comune di Zogno, se Dario non mi smentisce, Piazza Martina, credo, giusto? E San Cipriano, ecco. E in Val Seriana mi sembra forse Accolzate, ci sia un'incastellatura per tre campane, le altre, tutt'al più, una campana, due campane. Qui invece, avendo cinque campane che effettivamente si muovono, ruotano, possiamo immaginare, uno, la fatica incredibile che facevano un tempo quando si trattava di muovere strutture, lignee con campane molto più grosse. Qua parliamo di campanelle, ma se immaginiamo campane come un do, un si, un la, se questi la risalgono al 1850, sicuramente l'incastellatura era lignea, e per poter muovere masse di questo tipo, se una campana pesava e pesa 28 quintali, si può immaginare che struttura ci dovesse essere dietro. E di più, l'altro punto su cui poi me ne vado a chiudere questo intervento, è la cultura del suono, cioè cosa noi ascoltiamo e come ascoltiamo. Noi oggi siamo abituati ad essere bombardati di rumori, no? Usciamo per strada, c'è il rumore della macchina, la moto, l'ambulanza, purtroppo ovviamente è una necessità, e tantissimi agenti, ma dobbiamo immaginare un tempo come l'orecchio dell'uomo fosse molto più attento e come avesse anche più gusto nel sentire il suono. Quindi il legno, avendo la capacità di assorbire tutti gli armonici secondari, rendeva l'ascolto pulito. Infatti noi abbiamo realizzato poi un CD, Le voci della cultura, così l'abbiamo chiamato, per far vedere come si possa sentire un suono. Cioè non c'è il riverbero che oggi abbiamo, ma c'è effettivamente un suono puro. Così come un sogno di Massimo, come di tutti i restauratori, quello di poter avere un'incastellatura lignea completamente efficiente e funzionante. Questo in realtà non è un sogno. Perché se noi andiamo in Tirolo, se noi andiamo in Trentino, se noi andiamo in Francia, se noi andiamo in Germania, in molte strutture di incastellature sono ancora in legno. Abbiamo perso per la comodità, puramente per la comodità, una nozione culturale fondamentale, cioè l'apprezzamento del suono. Giusto, Massimo? Questa è la cosa.
Sì, la cultura del legno che hanno i paesi d'Oltralpe, vabbè, si sa benissimo. Il problema è che comunque anche noi avevamo determinati manufatti e purtroppo, dico purtroppo poi per il lavoro che faccio, che tutti i giorni sono a diretto contatto con opere d'arte, con manufatti tramandati da generazioni che ci hanno preceduto. Purtroppo, vabbè, non voglio fare la retorica, però noi italiani siamo maestri nel distruggere quello che ci è stato tramandato. Cioè, l'Italia è il paese con il patrimonio culturale e artistico più ricco del mondo, però tutti sanno bene in che stato siamo messi. E vabbè.
È uno dei nostri piccoli obiettivi, compiti, diciamo così. Di cercare di, ok, facciamo una chiusura, Massimo, chiudiamo e direi possiamo chiudere con un brano di Campanine, e ancora con i ragazzi di Zogno che quindi scendono dalle gradinate e vengono qui a suonare per noi un pezzo finale, e Massimo Pesenti porge poi il saluto e poi noi dopo una breve pausa ci spostiamo al Castello dell'Oratorio. Massimo, a te la parola.
Allora sì, qua siamo in fase conclusiva dell'inizio dell'appuntamento di inaugurazione e di presentazione del centro storico e del centro di ricerca sulla tradizione campanaria Giulio Donadoni. Gli appuntamenti per i campanari e per tutte le persone che vogliono assistere sono poi all'oratorio di Zogno, dove c'è un'intelaiatura con 10 campane, la visita e via via ci sarà la visita a diversi campanili, la visita al Museo di San Lorenzo e stasera ancora un convegno sempre sulla tradizione campanaria e dei documentari su Giulio Donadoni. Qua abbiamo comunque il programma delle due giorni di campane a Zogno. Ora c'è il concerto a cura dei ragazzi della scuola campanaria di Zogno e poi un piccolo rinfresco, un momento in amicizia, scambiarsi qualche battuta, qualche chiacchiera. Grazie.